ha come atlante geopolitica e materie prime.
Questa è Radio Popolare, questa è A come Atlante, il lunedì è dedicata all'America Latina. In collegamento Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici.
È stata la settimana delle Nazioni Unite, dell'80ª sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ovviamente il filo conduttore è stata la tragedia, il genocidio nella striscia di Gaza, e diciamo, i Gazawi hanno avuto un grandissimo avvocato che è stata l'America Latina rispetto al, diciamo, alla timidezza dell'Europa, oppure all'assenza dell'Asia o la latitanza dell'Africa.
Sì, è stato presente in tutti i discorsi dei presidenti latinoamericani presenti, nel bene e nel male, perché c'è stato anche chi ha sostenuto a spada tratta Israele, che è stato l'argentino Milei, ma è un tema che è tornato, anche se c'erano diversi altri punti nell'agenda. Infatti il discorso più completo da questo punto di vista forse è stato quello di Ignacio Lula da Silva, che ospiterà la COP30 a Belém in Brasile, proprio nell'Amazzonia brasiliana, cioè dal 10 al 21 novembre, ma che prima si è proprio dato atto, tra l'altro, che Lula è stato il primo a parlare di genocidio già nel novembre 2023 e anche nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma oltre al discorso, ai discorsi di Lula, Gaza è tornato con molta forza nel discorso di Gabriel Boric, il presidente del Cile, che ha parlato del sostegno necessario a Gaza, ma anche all'Ucraina. Lui è una sinistra che si colloca molto distante, ad esempio, delle simpatie verso Mosca, che è una cosa che in America Latina qualche presidente ha, e poi Gustavo Petro, che è stato anche punito, tra virgolette, dagli Stati Uniti, ha parlato di due temi, Petro. Uno ovviamente quello di Gaza, come tutti gli altri, parlando di genocidio e denunciando la situazione, e poi si è molto concentrato sul tema delle, quello che lui chiama, l'esecuzione extraterritoriale, cioè la flottiglia statunitense che si trova al largo del Venezuela e che con i droni sta colpendo delle barche di apparenti, secondo loro, narcotrafficanti, ma che nessuno sa effettivamente chi siano o se siano o non siano narcotrafficanti. Anche se lo fossero, voglio dire, vengono eliminati coi droni senza nessun tipo di processo. Sono stati già 15 i morti. Tra l'altro Petro ha dato una notizia, dice che si sospetta che qualcuno di questi morti siano cittadini colombiani. Ma Petro poi è andato anche in piazza, è andato in piazza insieme a Roger Waters, l'ex musicista fondatore dei Pink Floyd, e ha fatto un comizio infuocato su Gaza, per il quale gli è stato tolto il visto per rientrare negli Stati Uniti, un qualcosa che al di fuori del diritto internazionale, in quanto i presidenti o i rappresentanti dei paesi che vengono all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno una specie di immunità e hanno il diritto di poter entrare negli Stati Uniti, se non altro per andare per recarsi nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un po' quello che è successo anche con il rappresentante, con Abu Mazen, rappresentante della Palestina, che non ha avuto il visto. Ecco, Petro ha risposto, è qua un po' il realismo magico dell'America Latina e le sorprese che uno non si aspetta, dicendo: in realtà a me non me ne frega niente quello che fanno col visto, perché io non ho bisogno del visto per entrare negli Stati Uniti in quanto cittadino italiano. E questo lo sapevano in pochi, ma effettivamente Gustavo Petro, per parte di madre, c'è sua nonna materna che si chiamava Pellegrini ed era di Avellino, ha il passaporto italiano, ma ha chiarito che se l'Europa continua a sostenere Israele darà indietro anche questa cittadinanza. Quindi una specie di, diciamo, di botta e risposta su questo, ma in realtà il tema è molto più serio. nel senso che Petro quello che ha denunciato è il fatto che per la prima volta in America Latina si sta usando una logica un po' come abbiamo visto nei conflitti mediorientali, cioè quello di eliminare delle persone in base a quello che si pensa che siano, senza diritto alla difesa né processi di nessun tipo, che è una cosa che ufficialmente in America Latina non è mai successo. È successo con gli squadroni della morte, ma non perché un paese eliminasse delle persone bombardando. Ecco, lui teme che questa modalità entri in America Latina e soprattutto c'è una notizia dell'ultima ora della NBC, la catena statunitense, che dice che da due fonti che hanno avuto loro probabilmente stanno programmando degli interventi di questo tipo, cioè di bombardamento, in questo caso di lavoratori di trasformazione della droga o di luoghi di stoccaggio di droga all'interno del territorio venezuelano, il che sarebbe veramente, veramente molto, molto grave. Ecco, questa è stata la denuncia più pressante che ha fatto Petro, perché sospetta che anche la Colombia possa essere nel mirino di azioni di questo tipo.
Sentiamo un passaggio di Gustavo Petro.
No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el por ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza.
Ecco, Alfredo, ha messo
Sì.
insieme quasi una
Sì.
sì,
Un'agenda.
un'agenda, no? La vittoria
Sì.
dell'estrema destra basata sulla paura, e poi a quel punto si cancellano, diciamo, tutti gli obiettivi dell'ONU, per esempio quella per quanto riguarda.
L'ONU, il cambiamento climatico, ha detto che non ci sono eletti scelti da Dio, che non lo sono né gli Stati Uniti di Israele, ma è l'umanità intera che è scelta da Dio. Comunque un discorso, sì, anzi un passaggio di un discorso che riassume quello che è stato il suo discorso nelle Nazioni Unite, un po' quello che più o meno il copione che hanno seguito quasi tutti i presidenti latinoamericani che sono intervenuti, tranne Milei, che è quello di parlare di diritto internazionale, di pace, quindi con la condanna di Gaza nel caso di Boric, anche della vicenda ucraina, il cambiamento climatico che è molto presente in America Latina, è molto sentito come argomento, al di là degli schieramenti politici è molto seguito, e il bisogno di riformare le Nazioni Unite. Cioè, è questo il pacchetto dell'agenda latinoamericana, che è anche il pacchetto era ad esempio tempo fa anche quello dell'Italia, cioè diversi paesi europei, quello della Spagna di Sanchez. Quindi ecco, è stata la forza di questo messaggio ripetuto più volte e da tutti, con un'aggiunta che è quella di Gabriel Boric, il presidente del Cile, che ufficialmente ha lanciato la candidatura di Michelle Bachelet, ex presidente socialista del Cile e anche a capo dell'Agenzia dei per i diritti umani delle Nazioni Unite, quindi con tutte le carte in regola, non soltanto per il passato politico in Cile, ma anche per la sua, diciamo, il suo lavoro a livello internazionale del sistema ONU, ha lanciato la candidatura di Michelle Bachelet come per la prossima segretario della Generale delle Nazioni Unite alla scadenza dell'attuale, che è il portoghese Guterres.
Ecco, una sua frase sicuramente diventerà, come si dice, virale. Non voglio Netanyahu, non lo voglio colpito con un missile con la famiglia, ma davanti a un tribunale. Sentiamo il passaggio.
Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos. Tal como hace 80 años, millones la perdían solo por ser judíos. Entonces, más que hablar de cifras, de condenas o de exigencias que resuenan entre estas paredes, quisiera hoy día hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio. Pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas al odio. Transformar las ansias de odiar en deseo de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional.
Ecco Alfredo, questo è un passaggio molto importante perché l'ONU, soprattutto questa sessione, è stata la legge del più forte, no? Uno ricercato dal Tribunale Internazionale Penale per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, Netanyahu, si presenta, era lì, anche se poi tutti sono usciti, mentre il, diciamo, la vittima, Abu Mazen, non è stato, come accennavi prima, il visto, e quindi si torna tra Gustavo Petro e Boris, si torna a una ONU più umana, dove regna il diritto internazionale e non la legge del più forte, e quindi questo lo concede anche diciamo in questo momento al principale indiziato di genocidio, che è Netanyahu.
No, sì, perché Sciauchi, è proprio questo il punto, che è così forte l'avanzata di un certo tipo di politica mondiale, che non la ridurrei a un discorso destra-sinistra, perché ricordiamo che in questo momento paesi che stanno violando il diritto internazionale ce ne sono di diverso tipo e natura, dalla Russia di Putin agli Stati Uniti con questo blocco illegittimo di fronte al Venezuela, piuttosto che Israele con Gaza, e poi anche la Turchia che è dentro la Siria in funzione anticurda. Possiamo andare avanti, ne troveremo tanti, quindi va oltre il discorso politico. C'è questo caos e questa, diciamo, messa tra parentesi del diritto internazionale arrivato nelle aule delle Nazioni Unite, come giustamente dicevi te, perché non poteva essere rifiutato il visto ad Abu Mazen. E dall'altra parte, certo che gli Stati Uniti, non riconoscendo il Tribunale Penale Internazionale, possono permettersi di accogliere a casa loro sia Vladimir Putin, che è stato anche lui con mandato di cattura in Alaska, sia Netanyahu. Quindi è un sovvertimento di tutta l'architettura del diritto internazionale, che si riflette anche all'interno del funzionamento di Nazioni Unite. Quello che non hanno potuto fare è zittire le persone che hanno, i rappresentanti di paesi che hanno parlato, o che il mondo vedesse l'isolamento incredibile nel quale si è cacciato Israele. C'è quella scena del ritiro di praticamente un centinaio di delegati dall'aula quando cominciava a parlare Netanyahu, è una scena credo che non si sia mai verificata precedentemente. Quindi ecco, in qualche modo è servito per far capire che nel mondo ci sono tante voci, tanti punti di vista, che la maggioranza dei paesi è per la pace e per una riforma delle Nazioni Unite che permetta che il multilateralismo, cioè che si torni a governare il mondo a partire dal diritto internazionale. Ha fatto vedere anche l'isolamento di alcuni leader che invece hanno una grande stampa ancora o sono tutte le sere sui telegiornali. Ecco, è servito come una vetrina che per qualche giorno ha depanato la nebbia creata dalla disinformazione, della fake news, eccetera. Abbiamo visto un po' la realtà del mondo in questa, diciamo, carrellata di voci che sono succedute in Assemblea Generale.
Chiudiamo con Lula, dicevamo che forse è stato il discorso più completo, un'agenda completa di quello che dovrebbe essere l'ONU, cosa dovrebbe essere la comunità internazionale.
Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico.
Ricordiamo, Alfredo, che Mahmoud Abbas e Abu Mazen è la stessa persona, quindi...
Certo, certo. Comunque diceva, sì, come diceva Lula, gli terribili attacchi terroristi di Hamas, sì, del 7 ottobre, che va sempre condannato, in nessun modo può giustificare il genocidio in corso in Gaza.
Ecco, Alfredo, Lula durante il discorso ha dedicato anche un passaggio importante alla democrazia in Brasile, una democrazia che piano piano, dopo l'era di Bolsonaro, sta rinascendo, per dire, con una giustizia che comincia a funzionare, però quello che non funziona è il Parlamento, che sta cercando di sovvertire le cose, però c'è stata anche una risposta molto forte dell'opinione pubblica. Stiamo parlando del tentativo di amnistiare Bolsonaro, che è stato condannato due settimane fa, e subito dopo i parlamentari, anche in Brasile, purtroppo come in molti paesi il presidente non ha la maggioranza in Parlamento, hanno cominciato a parlare di amnistia, e quindi di una legge per farlo uscire dal carcere. C'è stata una risposta molto forte, Alfredo, della piazza. Ci sono state decine di migliaia di persone, e la cosa che mi ha colpito è che c'era la vecchia guardia, quelli che avevano lottato contro la dittatura, per esempio penso agli artisti come Caetano Veloso, che erano in piazza, hanno anche tenuto anche dei concerti, per dire non si torna indietro.
Ha fatto un concerto Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico.
Non ti sento più. Ecco, pronto?
Pronto?
Eccoci. Sei sparito dopo i tre nomi, ecco.
Ah, ecco, no, dicevo, veramente stupito il Brasile, perché anzitutto non ci sono state manifestazioni di sostegno a Bolsonaro dopo la condanna. Cioè, le destre non sono uscite in piazza come si pensava. E poi invece c'è stata una forte presenza appunto in piazza di chi si oppone a quello che ha fatto il Parlamento, che ha votato un regime di urgenza. Regime di urgenza in pratica è una via veloce per approvare una legge, in questo caso per una legge di amnistia. E questa via veloce è stata votata con 311 voti a favore, 163 contrari e 7 astensioni, quindi la maggioranza del Parlamento senza nessun dubbio. E va a scontrarsi appunto con un sentimento nazionale che non vede di buon occhio quello che potrebbe succedere con l'amnistia, che ricordiamo viene fatta per Bolsonaro, ma andrebbe a liberare alcuni sono in galera ovviamente, più di 600 persone che hanno partecipato all'assedio dei palazzi del potere in Brasile dopo l'elezione di Lula. Quindi parliamo di un'amnistia che andrebbe veramente a toccare tutta una serie di facinerosi di diverso tipo, dai poliziotti agli sbandati, ai militanti dei partiti della destra che sono passati di fronte ai tribunali. E questo viene, questi fatti comunque, cioè, da un lato questo scollamento del Parlamento rispetto all'opinione pubblica, ed è la prima volta che si vede in modo così evidente, invece tutta la stampa brasiliana sottolinea come il Brasile sia diventato una democrazia matura nella quale il potere giudiziario fa la sua parte e senza vincoli politici. Comunque, Lula, presidente in carica del Brasile, ha già detto che se verrà votata l'amnistia, con i suoi poteri di veto, porrà il veto. Quindi c'è già la promessa che quell'amnistia, almeno finché c'è questa presidenza, non ci sarà.
Leggevo da qualche parte che anche nelle file di Bolsonaro dicono che molti dicono, erano perplessi, dicono che questo avrà un effetto boomerang perché non si aspettavano a questa risposta così forte della società brasiliana.
Lo sta avendo già l'effetto boomerang, perché poi in realtà i guai di Bolsonaro non si esauriscono con la sua persona, ma c'è il suo figlio Eduardo Bolsonaro che è sotto inchiesta praticamente per un reato simile al tradimento al proprio paese, perché è stato il principale responsabile dell'applicazione dei dazi punitivi del 50% contro il Brasile, nel senso che lui personalmente è stato con Donald Trump negli Stati Uniti per suggerirle, per chiedergli di applicare questi dazi per salvare suo padre. Ah, suo padre non è stato salvato, ma il Brasile ha un danno incredibile con questi dazi. Quindi Eduardo Bolsonaro, che ricordiamo è un deputato federale, è sotto processo per alto tradimento.
Ecco Alfredo, manca pochissimo al volo queste proteste contro l'overtourism sul Machu Picchu.
Sì, in realtà è un problema che c'è già da molto tempo, quello della sovraesposizione turistica di Machu Picchu, che riceve più di 10 milioni di visitatori all'anno, che è tantissimo per un monumento diciamo, una situazione naturale del tipo molto delicata, e adesso rischia, è un patrimonio di umanità ovviamente, ma rischia di essere tolto dal progetto New Seven Wonders, cioè le nuove sette meraviglie, perché l'overtourist sta snaturando il turismo in questo patrimonio dell'umanità, e soprattutto con l'idea, con il piano, anzi la pianificazione adesso, che prevede la costruzione di un nuovo collegamento treno e di una specie di seggiovia gigantesca per portare i turisti. Quindi ecco, c'è molto, da un lato è il motore del turismo peruviano, dall'altro lato si trova una situazione di fragilità. E le pressioni internazionali a questo punto, perché venga messo sotto controllo, venga istituito ad esempio un numero chiuso che incredibilmente non c'è, arrivano da questo progetto delle nuove sette meraviglie, ma anche le pressioni sono evidenti da parte dell'UNESCO.
Quindi sarà la comunità internazionale, ma soprattutto l'UNESCO, che potrebbe salvare una delle sette meraviglie del mondo.
Si spera, perché in realtà Machu Picchu anche senza l'UNESCO continuerebbe a essere lì, però in realtà se in Perù capiscono la posta in gioco rispetto al forse il loro principale patrimonio archeologico, storico, dovrebbero darsi una calmata. Ci sono anche tensioni con le comunità locali, quindi ecco, c'è una cattiva gestione, diciamo, di questo patrimonio importantissimo.
Grazie Alfredo, abbiamo lasciato una base americana in Porto Rico?
Ci sono
Sì.
notizie importanti, quindi ne parleremo la settimana prossima.
Grazie Alfredo, buona giornata, buona settimana.
Anche a te, un saluto agli ascoltatori.
A lunedì prossimo come Atlante, dedicata all'America Latina, un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.